Ciao cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills e se state ascoltando questa puntata direi che siete tornati vivamente dalle vacanze e questo dovrebbe essere il primo episodio di settembre, ma non si sa mai, il mondo è tanto strano e tanto vario che uno cerca di pianificare ma poi effettivamente la vita è quello che gli capita tra una pianificazione e l'altra. Tecnopills è una trasmissione tecnologica, il mio flusso digitale, il mio flusso di coscienza digitale nel network Runtime Radio, la Radio Geek, un collettivo di gente che fa un sacco di cose divertenti per le vostre simpatiche orecchie. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di Batch Buddy AE, che sembrava abbandonato, ma no! Sigla!
Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa, no, dai, per merito di Alex Racuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Allora, come, non so se lo sapete, cioè, magari sì, ma cercherò di non riassumere troppo perché poi alla fine faccio delle puntate a riassunto e non sono utili a nessuno. Batch Buddy AE è un programma che sto scrivendo, un'applicazione molto particolare che consente di creare dei template in After Effects per poter fare dei rendering in batch, templatizzandoli. Questa cosa si può fare facilmente in Premiere, non si può fare per niente in Final Cut e in DaVinci Resolve, soprattutto all'interno di After Effects stesso. E fin qui non c'è niente di strano. Mi sono accorto che esiste un plugin per After Effects che fa esattamente questa stessa cosa, andando a prendere i dati da fogli tipo Google Document o dei fogli tipo Excel, che è molto interessante come cosa. Devo dire la verità, un approccio abbastanza diverso dal mio, probabilmente per certi versi anche più funzionale, anche perché questa cosa sta all'interno di After Effects, per cui per certi versi è un po' più rotonda. Io sinceramente devo dire la verità, mi sono spaventato, come dire, cioè cavoli, peccato che non me ne ero accorto prima di sta gente, però per certi versi mi sono detto vado avanti per la mia strada perché segue più il mio flusso di lavoro. Questo significa che probabilmente l'applicazione, se la metterò in vendita, dovrò abbassare di qualche eurino il prezzo, perché ho un concorrente che ha fatto le cose fatte bene, il sito e il video di presentazione sono fatti veramente bene, per cui il mio approccio è molto più per certi versi grezzo e di conseguenza dovrò anche abbassare la mia asticella. Ciononostante sono andato avanti a lavorarci perché secondo me è un'applicazione che ha un senso e mi piace come sta funzionando e soprattutto quando entri nell'ottica di come funziona inizia a diventare produttiva. Nelle ultime tre settimane circa l'ho utilizzata pesantemente per un po' di lavori e devo dire che senza questa applicazione sarei andato un po' corto e nel frattempo, posto che l'applicazione praticamente non l'ho neanche toccata nelle ultime due settimane, ma l'ho usata esattamente così com'era, però mi sono segnato le cose da mettere a posto, che sono tipo 18 tonnellate di, neanche di bug, ma di piccoli accorgimenti per migliorare l'esperienza dell'utente, e mi sono detto che questa roba qui, per certi versi, quando si entra nell'ottica di questa applicazione, la cosa funziona abbastanza. Bisogna entrarci un pochettino dentro e credo che sarà molto difficile comunicarlo, però vabbè, per adesso va bene così. Ieri ci ho lavorato ancora e ho realizzato delle cose e finalmente mi sono messo lì a produrre delle cose interessanti che non sono proprio legate a richieste dei clienti ma a necessità mie. Nella fattispecie mia moglie sta seguendo il profilo Instagram del podcast Il Vino Lo Porto Io, podcast di cultura enologica che io ho l'onore di condurre, ma con due ospiti molto spettacolari, uno chef non chef, Gabriele Palermo, e Marco Barbetti, che non solo è un grande sommelier ma è stato il miglior sommelier del 2018 Fisar italiano, per cui insomma una certa personalità. Mia moglie sta seguendo il profilo Instagram di questo podcast, troverete l'indicazione nelle note dell'episodio, ma probabilmente se mi conoscete sapete che esiste, e per fare le storie lei mi ha detto: non potresti catturare una schermata dell'applicazione di podcast con dentro anche la fotografia dell'episodio? Ho detto sì, posso farlo, e inizialmente facevo così, poi mi sono detto perché non animiamo queste cose, per cui ho catturato una schermata dell'applicazione di podcast e ho creato dei campi variabili che sono il campo titolo, che appunto mostra il titolo dell'episodio, la fotografia, cioè ovviamente andando a pecciare la grafica originale di Overcast, la fotografia della cover, E in basso, per mostrare un po' di qualcosa, evitare di mettere l'advertising che c'è in Overcast nella versione free che io uso, ho fatto anche la waveform audio, anzi non la waveform, l'analizzatore di spettro, che è un filtro di After Effects. Per cui ieri, in circa 45 minuti, ho finalizzato la possibilità di importare file audio in BatchBuddy AE, per cui adesso anche quelli sono parametrizzabili e di conseguenza uno può scegliere direttamente in BatchBuddy AE il titolo dell'episodio, la cover dell'episodio e l'estratto audio, e magicamente viene esportato un video in 9 sedicesimi adatto per le storie con l'estratto audio dell'episodio e l'animazione dell'analisi dello spettro, tutto bello compacchettizzato per essere utilizzato all'interno delle storie. Secondo me è una cosa molto, molto figa, che mi ha dato la possibilità di aggiungere appunto l'audio. E nel frattempo ho ridato un po' di ritocchi all'interfaccia, all'esperienza. Sapete, quando non guardate una cosa per un po' di tempo, credo che non ci sviluppi, cioè che non ci aggiungessi delle cose decentemente da un mesetto, da 2 settimane proprio non lo toccavo, ma da un mesetto non ci aggiungiamo niente, nel senso, a parte correggere un errore di grafica o qualcosa del genere. E vedere tutto con occhi un pochettino più rilassati mi ha dato la possibilità di vedere le cose in maniera un po' più tranquilla, e ho sistemato un po' di baghettini, di piccole incongruenze, ho aggiunto un indicatore dello status, insomma un sacco di cose che dal punto di vista del workflow sono quasi accessorie, ma che migliorano l'esperienza utente, ma anche la mia stessa esperienza utente, perché devo dire che è un programma che va un attimino capito prima di poterlo utilizzare decentemente. E se lo dico io che l'ho sviluppato, uno potrebbe dire che è una merda di software, ma magari anche sì, però è un programma talmente complesso e per delle cose relativamente complesse che ci può stare. Tutti queste applicazioni, questi plugin particolari per After Effects sono molto particolari. Faccio l'esempio di Projection 3D, che è un plugin meraviglioso. Più che un plugin è uno script, cioè un insieme di script che consentono di prendere una fotografia e inserirla all'interno di uno spazio tridimensionale per fare la proiezione 3D. Questa cosa si fa da sempre in After Effects, però è un po' uno sbattimento farlo manualmente. Questo plugin ti consente di automatizzare un sacco di cose. Ecco, anche questo, se non segui tutti gli step uno per uno, diventa un po' faticoso, un po' complicato. Cosa che poi aggiunge complicatezza al mio software è il fatto che io spesso e volentieri lavoro su dei progetti che stanno sul mio... nella cartella Google Drive, che ha due percorsi diversi a seconda di quale computer la sto guardando, per cui a volte mi si perde qualcosa, dovrò aggiungere un po' di controlli per questo. Vabbè, insomma, questi sono anche relativamente cavolacci miei. Stamattina devo iniziare un nuovo progetto, il cliente mi ha chiesto un preventivo ieri sera, ha accettato, oggi bisogna iniziare a lavorarci. Che interessante, il 24-23 di luglio iniziare a lavorare un progetto nuovo, va bene così, fra 8 giorni parto per le vacanze. Oddio. E in questo progetto ci sono presenti alcune animazioni da realizzare, tipo delle animazioni a panel. In pratica avete presente quando nello schermo appaiono 2 o 3 video contemporaneamente e c'è una sorta di split screen, lo schermo si divide in varie parti. Ecco, ce ne sono alcune e sto cercando di capire se voglio realizzarle tra virgolette a manina, oppure crearne una e poi dopo fare una sorta di template. Siccome ci sono, spesso e volentieri capita di dover mostrare a schermo diverse immagini, diverse cose, stavo pensando quasi quasi di prendere una sorta di file After Effects comune e di realizzare lì dentro tutte le animazioni, e in modo tale da farne una volta per tutte certe cose e da poter utilizzare in vari progetti, perché mostrare a schermo 12 quadratini con dentro 12 soggetti è una cosa che si fa abbastanza spesso. Mi capita almeno una volta all'anno di infilare una roba del genere, di fare progetti con multiscreen, mi capita almeno anche questo una volta all'anno. E allora stavo pensando se farlo o non farlo, oppure se farlo proprio per questo progetto e poi dopo da questo progetto tirar fuori queste composition, queste comp, e poi utilizzarle per progetti futuri. Sto cercando di capire se questa cosa ha senso e quando utilizzare questo software e quando non utilizzarlo, perché una volta che ce l'hai, una volta che definisci i template, è veramente comodo cambiare i testi, cambiare le grafiche, cioè una volta che l'hai fatto è veramente una bomba. Però non vorrei creare anche troppo un overhead, cioè se un soggetto lo visualizzo una volta sola, che senso ha templatizzarlo? Cioè potrebbe aver senso, però potrebbe anche essere un overhead. E uno potrei anche pensare, lo faccio, cerco di farlo abbastanza ordinato in modo tale che se la prossima volta mi serve posso templatizzare quello che ho realizzato una volta sola. Ecco, una cosa che mi piace di questo programma è che è abbastanza facile templatizzare un progetto che è già finito invece di pensarlo direttamente templatizzato, che è una cosa buona. Poi se lo pensi direttamente va bene, ma non è fondamentale, e anzi dovrò lavorare, anzi per certi versi, a come fare in sì che se uno voglia già iniziare templatizzandolo non si trovi degli spazi vuoti, ma possa farlo in maniera piuttosto ragionata. Mi spiego meglio. Mettiamo il caso che vogliamo mostrare a schermo qualcosa che abbia dentro un'immagine e magari un testo sotto. Tipo, una delle cose che ho realizzato molto spesso negli ultimi tempi è un pop, cioè plof, un'immagine che appare così con un plop bloop, e sotto appare il testo di quello che è l'immagine. Per questo è avere uno stile unico per tutte le cose che appaiono. Immaginatevi sempre una presentazione PowerPoint in cui ogni singolo elemento che appare è animato, e se lo stile della presentazione è lo stesso e spesso volentieri dovete mostrare una figura, qualcosa di iconico, e sotto la sua descrizione userete sempre lo stesso stile. Mettiamo caso che abbiamo un elenco in cui dobbiamo parlare di le tre auto più vendute in Italia: la Fiat Panda, la Ford Fiesta e la Peugeot 207. Ok? Per cui appare la Fiat Panda, plop, Panda sotto Panda, poi plop, Fiesta, la Fiesta con sottoscritto Fiesta, e poi plop, la Peugeot con sottoscritto 207. Ok, non sono dati veri, sto dicendo le macchine, le automobili che sto vedendo in questo momento davanti a me. Ecco, praticamente il plop è sempre lo stesso, e anche come appare la scritta è sempre lo stesso. Se questo qui fa lo stronzo. Sì, effettivamente fai lo stronzo, però levati, dai, cazzo, pezzo di merda volante, coglione totale, pirla. Almeno levati. Scusate, è uno che si è messo in mezzo a un incrocio e poi ha girato a destra, occupandolo due corsie. Questo stile è sempre lo stesso, e di conseguenza si può realizzare questa cosa una volta sola, cioè un'immagine che fa plop e un testo che appare. Se uno parte direttamente mettendoci dentro proprio la foto della panda vera e propria, e poi scrivendoci sotto panda, cioè senza fare template, senza configurazioni o cose dinamiche, cioè proprio esattamente questa roba così, va bene. Poi a questo punto va in Batch Buddy AE, definisce che per quella composizione ci sono due field, un field di testo che sarà panda è un field immagine che sarà quello dell'immagine, e poi a questo punto direttamente in applicazione clicca su copia e viene copiato il codice da incollare, che viene incollato praticamente in automatico in After Effects sul testo, e il testo a questo punto diventa un testo dinamico. E lo stesso di Casidelia sull'immagine: se uno clicca sull'immagine, sul pulsantino di fianco all'immagine, si viene rimandati nella cartella che verrà utilizzata da Batch Buddy AE per fare questo riempimento dinamico. Sarà presente questo placeholder, che si chiamerà placeholder, è una stringa di caratteri incasinati di cui dopo vi parlo. Trascina questo placeholder dentro After Effects, e a questo punto, tenendo premuto il tasto Alt, se non sbaglio, in After Effects, e trascinando sull'immagine nella composizione, sul livello dell'immagine della composizione, e trascinando questo nuovo placeholder su questa immagine, l'immagine viene sostituita, e di conseguenza After Effects farà riferimento a questo placeholder invece che all'immagine della panda originale. In questo modo, ogni volta che After Effects verrà lanciato con tutte le varie combinazioni, cioè panda, foto della panda, Fiesta, foto della Fiesta, Peugeot e foto della 207, tutte queste informazioni verranno salvate in questa cartella, che si trova nella stessa cartella del progetto di After Effects. Queste informazioni dinamiche verranno caricate, e After Effects effettivamente renderizzerà le tre composizioni con i contenuti differenti. Ecco, se uno invece parte dall'altro lato, nel senso, voglio già partire con gli oggetti templatizzati, che è una cosa buonissima, ecco, bisogna trovare il modo di, in automatico, di copiare e incollare questi dati in modo tale che ci siano dei valori che abbiano un senso. Per quanto concerne le immagini è facile, perché quando uno trascina un'immagine viene creato automaticamente, viene utilizzata questa immagine come placeholder, per cui magari per la prima volta dentro il progetto di Batch Buddy AE può caricare l'immagine della panda, dicendo, cioè, userò la panda come mio punto di partenza e poi ogni volta caricherò le altre, però la panda è l'immagine di default. Per il test è un pochettino più incasinato, perché non c'è modo di fare questa cosa se già non si è creato precedentemente un'istanza di questo template, per cui credo che dovrò aggiungere nella definizione dei template di BatchBuddy AE anche un default value, cioè un valore di default da poter utilizzare in modo tale che ci possa scrivere dentro testo, 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 pippo, 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 e questo testo venga, possa essere copiato e incollato, anzi che sia un testo che possa essere utilizzato dall'utente come una sorta di strumento per prendere le misure, magari di tutti i testi prendere quello più lungo, così sei sicuro che se quello lungo ci sta, tutti gli altri ci stanno. Adesso mi rendo conto che dire tutte queste cose a un microfono senza farvele vedere, e stamattina sto anche rincoglionito, no, il camion della spazzatura, no, mandate tutti a cagare, ma come cazzo, ma perché alle 8.52 siete lì a tirare sulla spazzatura, ma venite un altro momento, cazzo, la gente a quest'ora va in ufficio, minchia, che poi fosse sempre le 8.52, no, ogni tanto arrivano 10 minuti prima, 10 minuti dopo, 20 minuti prima, 20 minuti dopo, per cui è qualcosa di cioè non è predicibile, vaffanchiappola, ok, si sono levati, bene, insomma il valore di default potrebbe essere una chiave di volta per rendere tutto un pochettino più utilizzabile e gestibile, sempre nell'ottica di non aggiungere troppo overhead alle operazioni, perché se uno vuol fare una cosa velocemente e poi per fare il primo setup impiega una vita e mezzo, diventa una cosa complicata. Cioè, voglio creare un'applicazione che serva per velocizzare il lavoro delle persone, non per rallentarlo. E del motivo per cui, magari, se uno deve fare due testi, vanno bene solo due testi, se uno deve farne 20, sicuramente l'applicazione funziona meglio. Però di questo abbiamo già parlato abbastanza. Dai, facciamo una sorta di piccola pausa pubblicità, va bene? Dai, via.
Consigli per gli acquisti.
Allora, io mi auguro per voi che non siate arrivati a questo punto della puntata, perché credo che in questi primi 10-15 minuti di aver detto un sacco di minchiate completamente non comprensibili. Allora, cerco di dare una piccola spiegazione. Posto che è passata circa una settimana da quando ho registrato l'ultima volta, voi avete sentito solo, spero, uno spot pubblicitario, per me sono passati eoni, e devo dire che quest'anno, luglio, mi stanno facendo lavorare tantissimissimo, sto chiudendo un sacco di lavori, e di conseguenza vado anche avanti molto a rilento sulle mie applicazioni, e ho anche poca energia, mi rendo conto che arrivo a sera che sono un po' stanco, il che fa sempre un po' strano, perché uno dice, ma cavoli, non stai lavorando in miniera, non stai trasportando sacchi di cemento, non stai spazzando, pulendo cessi fisicamente, però devo dire che mentalmente sono un po', quest'anno sono un po' stanco, forse sarà i 18 mesi di Covid, però veramente sono veramente provato, però questo cavoli miei, fondamentalmente. E mi spiace se state ascoltando queste cose probabilmente all'inizio di settembre, perché ad agosto ci saranno state le puntate Ask Me Anything, per cui sarà un pochettino un rientro completamente convulso. Vediamo un pochettino di far marciare la cosa. Cerco di tirare un pochettino le somme di questa applicazione, che mi rendo conto che se non usate After Effects probabilmente non capite di cosa sto parlando, il che mi fa molto strano, perché questa è una trasmissione che parla a un pubblico relativamente eterogeneo, ma non difficilmente dei professionisti del settore mi stanno ascoltando. E se ci sono professionisti del settore, si saranno che A, sono un programmatore di merda, se sono dei programmatori, e B, sono un video editor di merda, se siete dei video editor, per cui ci sta benissimo che sia considerato schiappa da entrambe le parti, per cui vabbè. Chiudiamo un attimino gli occhi, facciamo finta che io sappia quello che sto dicendo. Oggi, in questi ultimi 3-4 giorni, ho usato tantissimo BatchBuddy AE, e non nell'ottica di lavorare tanto adesso per lavorare meno dopo. Mi spiego. Ho dovuto realizzare diversi video in animazione, ma soprattutto con testi animati, eccetera, 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 e ogni volta che devo fare qualcosa, diciamo che mi creavo un template, per cui per un video ne ho creati 8, per un altro ne ho video creati 6, che sono un po' tantini per certi versi, diciamo, però un video ne aveva circa 30 e rotti, forse una quarantina di testi. Uno potrebbe dire, sono tanti? Sì, probabilmente sì, però uno di questi video, anzi se non due, sono pensati per essere video multilingua, cioè che la lingua principale di partenza è l'italiano, ma poi avranno anche una versione inglese, sicuramente, e spagnola al 75%, forse anche di più. Prepararsi dei template fatti in questo modo risulta in una sorta di overhead di realizzazione, a parte il fatto che il template è fondamentale se vogliamo cambiare un font, una dicitura, una cosa, ma questo è il meno. Però questo tipo di templatizzazione è fondamentale nel caso in cui vogliamo realizzare versioni estere, perché a questo punto la traduzione si comporta veramente poco e pochi errori, il che è una cosa veramente molto, molto comoda. E in quest'ottica devo dire che questa templatizzazione è servita moltissimo a me.
Rallentamento di 6 minuti su A4-5 km. Ti trovi ancora sul percorso migliore.
Perché così la realizzazione delle lingue estere comporterà, ma a dir tanto, 2 o 3 ore di lavoro invece che un giorno intero. O se non un giorno intero, comunque il tempo di lavoro è ridotto di circa un terzo. Che nell'ottica di un video relativamente costoso, più o meno costoso, questo potrebbe comportare una sorta di guadagno migliore. Nella realtà questi video qui hanno un markup per la versione italiana che non è molto elevato. C'è, ma non è elevatissimo. Se ci fosse solo la versione italiana, diciamo che il mio capo mi guarderebbe: questa roba qui non sta fruttando come dovrebbe, perché ci sono un sacco di conti, un sacco di valutazioni, eccetera eccetera eccetera. Però diciamo che una volta fatto lo scoglio iniziale della prima lingua, tutte le altre hanno invece un markup molto più sensato, molto più buono, e di conseguenza si va ad equilibrare. Diciamo che l'applicazione che ho scritto e il modo con cui realizzo questi template è pensato per l'economia di scala, oltre al fatto che effettivamente così animo una volta e tutto il resto va bene. Per esempio, in uno di questi video ci sono dei numeri che appaiono, ne appaiono circa una decina, sono delle date, perché è un video che racconta una storia, per cui c'è la data, e il direttore creativo non aveva idea di quale potesse essere l'animazione da fare per quella data, per cui gli ho detto: senti, molto semplicemente, faccio una prova io, e se ti va bene usiamo questa, altrimenti la cambiamo. E in questo modo, utilizzando questo escamotage, molto semplicemente, se vogliamo cambiare l'animazione dell'ingresso della data, basta cambiare una volta sola, e questa viene applicata a tutte quante le date che appaiono. E secondo me è una di quelle cose molto sensate. Ragazzi, mi è venuta in mente una cosa che potrebbe cambiare questa applicazione, farla diventare identica a Lokit. No, lasciamo perdere. Perché effettivamente i valori dei campi potrebbero essere customizzabili e parametrizzabili a seconda della lingua. Figo. Vabbè, dai, niente. Torniamo a bomba. Usandola pesantemente questa applicazione, mi sono reso conto che ci sono delle sorte di procedure, litanie da seguire, che è una cosa un po' bislacca, perché le app dovrebbero essere intuitive e immediate. Sì, però effettivamente le cose che vengono realizzate con quest'app sono molto complicate, e sono complicate a tal punto che la complessità dell'uso di quest'app viene bilanciata a favore per l'uso delle app dalla semplificazione e dal tempo risparmiato. Però mi rendo conto che non è una cosa intuitiva, soprattutto se si è un editor che non fa le cose in maniera molto, molto strutturata, il che ci sta se sei giovane, che cioè sei giovane nel senso se non lo fai da tantissimo tempo, se la tua esperienza non è così, così di lunga data, che tu pensi a questo tipo di problematiche. È un'applicazione pensata veramente solo per professionisti, ma non professionisti nel senso quelli bravi che si fanno pagare perché gli altri sono degli amateur, degli amatoriali o degli improvvisati, semplicemente perché lo fai da talmente tanto tempo che capisci come valutare la gestione del tuo tempo e dei progetti. E di conseguenza io stavo pensando di iniziare a realizzare dei tutorial su come si utilizza questa applicazione, perché il primo tutorial che mi è venuto in mente è una cosa da 1 minuto e mezzo, 2 minuti, che sia una sorta di sneak peek, una preview molto veloce di quello che potrebbe essere, anche per vedere se c'è una sorta di raccolta di feedback su questo tipo di applicazione, perché posto che c'è un concorrente, è una filosofia di utilizzo differente, questa applicazione potrebbe avere una... Oh madonna santa, no, ma perché non seguo le indicazioni? C'è un cazzo di rallentamento di merda, no, no, no! Ma vaffanculo, l'una volta che non guardo, vabbè, no, potrebbe andare avanti comunque, una volta che non guardo le previsioni della strada, no, una volta che non guardo Google Maps, finisco per trovare il codone di merda. Vabbè, andiamo avanti lentamente, ci sono i lavori in corso, vabbè. Ragazzi, ce ne lavori, non è che c'è bisogno di fare gli stronzi. Insomma, sto pensando di fare questa sorta di preview in cui spiego le funzionalità in maniera molto molto veloce, andando molto molto veloce su come si fanno le cose, perché effettivamente la parte di setup dell'app che fa anche ridere, necessita di un minimo di pensiero. Poi una volta che le cose sono setappate va tutto avanti tranquillamente, però bisogna fare una sorta di minimo di pensiero iniziale. Comunque alla fine di tutto questo direi che l'applicazione per certi versi potrebbe già essere vendibile adesso e probabilmente lo sarà anche. Dovrò più lavorare sulla parte dell'interfaccia perché ho dei problemi di compatibilità grafica su Big Sur. Su Big Sur, che è il macOS 11, l'occupazione delle tabelle aumenta di 10 pixel in orizzontale e in verticale, per cui l'interfaccia mi va a scatafascio, ma dovrò essenzialmente provare perlomeno inizialmente a fare un test di quale sistema operativo è e se siamo sull'11 o successivi aggiungere un padding in qualche modo e poi vedrò di sistemarle in maniera un po' più elegante a posteriori. Wow, scusate, ma dietro di me c'è una ragazza veramente 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 caruccia che ricordo un'attrice americana che non mi ricordo, di cui non ricordo il nome, però molto molto carina, vabbè. E invece adesso voglio parlarvi solo velocemente, ma più che altro raccontare a me stesso di quali potrebbero essere le evoluzioni, cioè gli add-on di questa app. Un add-on vorrei che fosse la possibilità di aggiungere una sorta di valori di default per i campi, in modo tale che se l'utente non si inserisce niente, questo valore rimane lo stesso, viene già riempito, e magari utilizzarlo come strumento per l'occupazione dei testi. Metti il caso che devo fare un sottopancia molto lungo, allora preparo il testo più lungo di quelli a disposizione per poter fare il test e vedere di tutti gli ingombri, in modo tale che se funziona su quello più lungo, su quelli più corti funziona sicuramente. E questa è una cosa molto molto simpatica, che però aggiunge comunque un elemento all'interfaccia ed è una rottura di palle, per cui devo capire un pochettino come andare ad aggiungere e magari andare a togliere qualcos'altro, in modo tale da rendere questo campo visibile soltanto se si visualizzano certe cose. Insomma, l'interfaccia diventa leggermente più complicata per poi andare a semplificare la vita a posteriori, però boh, ci devo pensare ancora un attimino. Invece un'altra cosa che ho fatto e che mi piace molto è che adesso se vengono definiti dei campi, tipo in un sottopancia metto nome e cognome su una linea e sotto la qualifica, se io creo un altro template ma che ha gli stessi nomi dei campi, cioè nome, cognome e qualifica, se io cambio al volo il template dell'istanza, questi valori rimangono, per cui è molto facile duplicare degli oggetti in modo tale da renderizzare lo stesso oggetto con diversi template utilizzando gli stessi valori. Però, dato che si tratta di una duplicazione, il secondo oggetto può essere in qualche modo, come si dice, modificato, e di conseguenza non c'è più il legame. Se io scrivo Alex Raccuglia da una parte, poi a un certo punto scrivo Ale Raccuglia, ecco, da una parte verrà renderizzato Alex Raccuglia, dall'altra parte Ale Raccuglia, e c'è un errore di conseguenza. La cosa che mi piacerebbe fare è creare a questo punto una sorta di pool di template, nel senso che io ho il template sotto pancia 1, template sotto pancia 2, template biglietto da visita, per esempio. Creare un pool di questi tre template che abbiano tutti gli stessi campi, gli stessi valori, e di conseguenza quando viene renderizzato qualcosa viene renderizzato su quel pool, per cui gli stessi valori vengono duplicati o triplicati, replicati, ecco, meglio dire così, per far sì che le stesse cose vengano renderizzate n volte. Non è una cosa molto complicata, essenzialmente invece di renderizzare un solo template se ne renderizzano n. È semplicemente una cosa tra virgolette da aggiungere, che però renderebbe il lavoro sicuramente migliore. Adesso come adesso non ho ancora avuto necessità, per cui non l'ho ancora implementata una cosa, però credo che sarà una delle prime cose che farò, perché effettivamente è una di quelle cose che funziona. Ultima cosa che voglio aggiungere, questo probabilmente lo farò prima della commercializzazione della versione 1.0, è una cosa che avevo pensato all'inizio ma poi ho tolto, ma adesso voglio riaggiungere, ed è la possibilità di aggiungere dei filtri di colore che siano parametrizzabili. Mi è capitato in quest'ultimo video che ho fatto che ci siano state dei cartelli, cioè delle scritte a video, che apparivano quasi tutte con lo stesso colore, ma alcune che avevano un colore differente, e di conseguenza ho dovuto creare due template differenti, uno per il primo colore e uno per il secondo colore. Se avessi potuto parametrizzare anche il colore sarebbe stata una cosa molto molto più comoda, ovviamente anche col valore di default naturalmente, in modo tale che insomma non avrei dovuto creare due diversi template ma avrei fatto lo stesso template. Di conseguenza devo poter definire un colore nella definizione del template, nelle istanze poterlo scegliere naturalmente tra quelli definiti, ma eventualmente attendere anche tra un colore che non sia tra quelli definiti inizialmente a livello di progetto, per poi effettuare il fill dinamicamente. È una cosa un po' uno sbattimento. E probabilmente la maggior parte delle volte si può risolvere, diventa più veloce risolverla facendo due template diversi. Però mi piace l'idea, perché è una di quelle cose, di quei parametri che, se si fa, già l'ho trovato, ho trovato una sua applicazione in questa prima fase, ed è stato molto, è stato figo, è stato comodo. Ripeto, se questa cosa funziona per me, almeno c'è un utente a cui serve, perché pensare un'applicazione per qualcun altro è sempre una cosa un po' delicata, perché ti devi mettere nell'ottica di qualcun altro che non sei tu, e di conseguenza fai delle previsioni, puoi anche sbagliare, mentre se almeno lo fai su te stesso, ok, il tuo workflow è quello, e magari un workflow particolare, però almeno è un workflow che esiste, è del tuo, e di conseguenza sai che c'è una cosa che funziona. Poi, nella maggior parte dei casi, nelle mie applicazioni, cioè quelle che hanno, perlomeno quelle che hanno avuto un po' di successo, sono applicazioni che si inseriscono in un workflow più o meno e utilizzano il mio punto di vista su come questi workflow devono essere organizzati. Vanno, per cui vabbè, diciamo che possiamo andare avanti così e e pensare di produrre questa applicazione in modo che funzioni, almeno per me. Ok, direi che per questa puntata molto complicata, molto convulsa, ma mi rendo conto che è un'applicazione difficile da raccontare, da spiegare, anche da, per certi versi, da usare. E uno potrebbe dire: se la tua applicazione è difficile da usare, stai sbagliando qualcosa. Sì, però è un po' come dire: ti metto davanti ad After Effects che non l'hai mai usato, fai qualcosa. Secondo me un sacco di gente alza le mani e dice: non so neanche da dove si inizia, da come si fa qualcosa. Ed perché anch'io ho avuto lo stesso impatto. After Effects è un programma ricchissimo, completo, molto completo, molto ricco, molto, molto potente, e di conseguenza usarlo non è che lo usi così schiocchiando le dita, cioè ti devi fare un po' il culo, ed è giusto che sia così, e di conseguenza questa applicazione è indirizzata a chi utilizza questa applicazione After Effects, e di conseguenza ci si aspetta un minimo di complessità, ed è un'applicazione relativamente complessa, perché una volta che capisci come funziona la sua complessità, poi vai avanti tranquillo. Sarebbe molto interessante trovare un modo molto semplice di creare delle tabelle. Vi faccio un esempio: se io per esempio ho un template che ha nome, cognome e qualifica, e devo creare i sottopancia per 10 persone, per Alex Raccuglia, che è Dio Padre Onnipotente sceso in terra per beatificarvi tutti quanti, poi che ne so, nel consiglio direttivo del Vino Lo Porto Io c'è Micaela Romano, cioè il capo di Dio Padre Onnipotente, mia moglie, Marco Barbetti, cioè il The Best, il miglior sommelier dell'universo, e Gabriele Palermo, lo chef misterioso volante. Ok, diciamo che ho 4 nomi e 4 qualifiche. Sarebbe interessante creare una sorta di tabella che mi mostra queste cose con una sorta di schema, cioè a sinistra tutti i nomi, cioè una lista di record con i nomi e le qualifiche, in modo tale che le riempi tutte in una volta sola, senza star lì a farsi un sacco di pippe mentali. Ovvio che questa cosa funziona un po' meno quando ci sono delle immagini, ma potrebbe funzionare anche per quello, cioè creare una sorta di nuovo sistema di riempimento di questi campi più veloce, perché a questo punto i record sono organizzati in righe e non in strutture columnari. Cioè, per adesso, se uno deve riempire un'istanza con nome, cognome, qualifica e fotografia, praticamente ha un blocco di tre righe, dove c'è nella prima riga nome, cognome, poi il campo da inserire, poi qualifica, poi il campo da inserire, poi immagine e l'immagine trascinata. Di conseguenza, se hai 4 record, come sono quelli che ho detto prima, hai questi blocconi da 3 oggetti l'uno, per cui la cosa occupa un sacco di spazio, è abbastanza inutile, perché magari ripeti n volte il nome, n volte qualifica, n volte la scritta immagine. Se invece hai una lista, diventa una cosa un po' più semplice. Cacchio, questa idea qui mi è venuta in mente adesso, ed è effettivamente una grande idea. Per cui l'idea di creare una sorta di strumento simile a quello che ho fatto adesso, però che organizza le cose per colonne e non per righe, diventa molto comodo e molto più veloce inserire dati e anche magari modificarli. E questa sarà una cosa che aggiunge, ma cazzo, questa è una figata cosmica, questa la devo fare prima di tutte le altre. Porca puttana, ma perché mi vengono le idee così in automobile che poi le devo implementare? Porca puttana, Perché poi il problema di questa cosa qui è che, va bene, per certi versi è simile anche all'approccio di soluzione che hanno implementato i ragazzi che hanno sviluppato l'applicazione Mia Concorrente, di cui vi metterò anche il link nelle note dell'episodio, così se siete utenti After Effects invece di usare la mia app usate quella dei concorrenti, però per farvi vedere cosa hanno fatto gli altri. Questa cosa qui funziona, loro l'hanno fatta che funziona molto bene, perché ovviamente utilizzano delle tabelle, le tabelle in macOS sono molto facili da realizzare, ma c'è un ma. Per quanto concerne le immagini, loro non praticano il trascinamento, ma fanno il copia e incolla del percorso, che va bene, però dal mio punto di vista è perdere di vista la componente visuale, e di conseguenza invece di utilizzare queste tabelle, che in macOS funzionano abbastanza bene ma consentono di inserire, di visualizzare, di modificare solo informazioni testuali, io voglio e pretendo dalla mia applicazione che le informazioni che siano invece visive, come potrebbero essere le immagini, vengano effettivamente visualizzate e inserite e modificate in quanto tali. Per cui dovrò sviluppare una seconda versione dell'algoritmo che crea delle tabelle al volo con i dati creati dinamicamente, però questa volta che si sviluppa in orizzontale. Sì, effettivamente è una figata cosmica. Mi sa che la devo fare. Porca puttana. Vi odio tutti, vi odio tuttissimi. Registro questo pezzo esattamente 24 ore dopo ieri, per cui non mi ricordavo assolutamente cosa avevo detto. Mi ricordavo soltanto che avevo terminato con un vi odio tutti, vi odio tuttissimi. E mi sono riascoltato ed effettivamente ha senso. Dal punto di vista tecnico, adesso perdo due minuti per una technicality. Come funziona adesso l'applicazione? L'applicazione, quando mostra tutte le istanze, cioè tutte le... i template che sono riempiti con i valori effettivamente da utilizzare, praticamente mostra una lista di istanze, un'istanza per ogni record, mettiamo così, e ogni istanza è in realtà all'interno un'altra lista, una lista a sua volta di dimensioni variabili, perché ha dentro, magari se c'è soltanto il nome c'è soltanto una riga, se c'è nome, cognome e qualifica ci sono due righe, se c'è nome, cognome e qualifica c'è l'immagine, sono tre righe, eccetera eccetera eccetera, però sono tutte tabelle, delle table realizzate dinamicamente. Ovvio che questa cosa, se fosse stata fatta con Swift UI, sarebbe stata molto più semplice, ma volevo mantenere una compatibilità verso il basso, perché richiedere Big Suka come punto di partenza sarebbe stato un po' complicato, e in più comunque sviluppo molto delle mie app su macOS Cataclisma, e infatti prima o poi andrà a morire questo Mac, però non so come fare. Vabbè, devo capire se ha senso comprare la scheda grafica di Gatti, se ha senso comprare il computer di Gatti quasi quasi, oppure no, perché potrei anche farlo io, ma mi sono rotto le palle di pagare io le cose per il mio ufficio. Vabbè, rimanga tra noi. Allora, le tabelle però sono pensate per mostrare delle liste di cose verticalmente. C'è una riga, c'è una roba, un'altra riga, c'è un'altra roba. Se devo svilupparmi orizzontalmente, perché devo mostrare una tabella vera e propria, cioè non è una lista, ma una tabella in cui in ogni riga c'è un'istanza e ci sono anche le colonne, cioè se c'è un template che ha nome, qualifica, immagine, allora ho una tabella con tre colonne, la colonna dei nomi, delle qualifiche, delle immagini, e su ogni riga abbiamo per ogni riga il campo riempibile col nome, il campo riempibile con la qualifica e il campo riempibile dinamicamente col trascinamento dell'immagine. Ecco, questa cosa qua è un po' più complicata da gestire, perché sì, è una lista, perché la tabella è una lista di cose, però ogni riga non so se ha senso realizzarla come lista, cioè prima di tutto non si può realizzare come lista perché le liste sono soltanto verticali su macOS. Ci sono dei pazzi che fanno queste soluzioni per cui mettono tutti i record, cioè mettono tutti i valori che vanno all'interno delle liste come se fossero verticali, cioè ruotati di 90 gradi, e poi fanno un'altra lista ruotata a sua volta di 90 gradi, per cui questa cosa qui diciamo che un pochettino funziona, però è veramente un macello e non ha assolutamente senso di esistere, e in realtà funziona molto, molto meglio su iOS, su watchOS, piuttosto che su macOS, che ha un sacco di idiosincrasie del passato. Ecco, questa roba qua sarebbe sì funzionale farla in Swift UI, devo ancora pensare se ha senso farla, perché mi piacerebbe pensare di creare queste view al volo e di creare queste righe al volo. È un po' complicato, però non credo di volerlo fare creando delle view al volo e non andando a a sviluppare questa cosa in SwiftUI, perché poi sarebbe soltanto per questa vista, sarebbe soltanto per macOS 11 in poi, non mi piacerebbe, anche se fosse 10 in poi, ma in realtà potrebbe essere solo 11 in poi. Insomma, questa cosa qui deve funzionare dal 13 in su, che è il mio sistema operativo di riferimento, perché un sacco di gente comunque c'ha versioni precedenti. Ok, sì, il 14 potrebbe essere un punto cardine, però ho scoperto essenzialmente che i sistemi operativi di Apple, cioè, hanno delle grosse rivoluzioni ogni 3 anni, per cui c'è, cioè, nel senso, fare qualcosa per il 14 o per il 13 o per il 15 non è che cambia molto. Sì, nel 15 c'è SwiftUI, ma SwiftUI 1 è veramente giovane, è ancora giovane adesso che siamo alla 2, boh, forse con la 3 si stabilizzerà un po', però non va bene, per cui credo che lo farò dinamicamente, che è interessante, per cui per ogni riga devo crearmi una serie di viste dinamiche, cioè nel senso non solo che hanno dei riempimenti dinamici, ma che possono essere anche dinamicamente modificate dall'utente, ed è una cosa un po' tostarella. Ci devo pensare un attimino, però sono sicuro che riuscirò a sbrigliarmela in qualche modo. Vabbè, insomma, tutte queste cose poi potrebbero non avere senso per una versione 1.0, perché fino adesso sono andato avanti con la versione attuale che non ha questa cosa, non ci pensavo nemmeno, però boh. Io ho sempre questo dubbio sul minimum viable product, perché sì, è vero, bisogna uscire prima possibile e poi migliorare il prodotto, però è anche vero che la prima impressione, avendo questa feature in più, potrebbe fare una sorta di differenza, e non solo, potrei veramente entrare in diretta concorrenza con i miei diretti concorrenti che hanno solo questa vista, non hanno quell'altra. Boh, devo capire quanto tempo ci metto a sviluppare questa feature, ma mi sa che se ne parla a metà agosto o inizio settembre, così anche il mio desiderio di lanciare a settembre mi sa che viene slittato ad ottobre. Vabbè ragazzi, magari riesco a farlo entro la fine dell'autunno. Direi che basta così per oggi. Allora, mi piacerebbe ricordarvi che Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio, un collettivo di gente che fa roba audio e comunicazione in generale, produciamo contenuti di varia natura, quasi tutti geek, per vari ambiti del geekismo, dal geek del videogioco al geek della tecnologia ai geek del vino, insomma ce n'è per tutti i gusti. Se vi piace quello che facciamo, se vi piace quello che avete sentito, potete andare su rantemradio.it e scoprire tutte le nostre altre trasmissioni, tutti i nostri podcast, e ascoltarci anche in diretta, perché ogni giorno dalle 7 alle 23 c'è una programmazione continua di musica e di programmi. Ovviamente musica non bruttissima e programmi meravigliosi. C'è anche un'applicazione su iOS, trovate il link nelle note di questo episodio, cercate Runtime Radio e potete scaricarla, ascoltare la diretta e tutti i nostri episodi e fare anche delle ricerche per scoprire se c'è qualcosa che vi piace. Ci piace molto il feedback, se andate sul nostro gruppo Telegram, telegram.me/technopillsriot, ma anche di questa cosa trovate il link nelle note dell'episodio. Trovate il modo di contattarci, di contattarmi, di tirarmi dietro anche le Los Madonnas e basta, direi. Mi duole se c'è stata della pubblicità in mezzo a questa puntata, considerato una sorta di male necessario. C'è chi mi ascolta, che mi ha detto direttamente: io odio le pubblicità, hai ragione, non so cosa fare. Sono mortificato, ma non so veramente, noi dobbiamo tirare su questi $50 al mese e con la pubblicità tra l'altro non ci riusciamo ad arrivarci, e di conseguenza abbiamo i patronisti. Realizzare le puntate senza pubblicità per i patronisti è un casino, cioè, perché comunque diciamocelo, il tempo che dedichiamo a questa cosa è già oltre quello che noi potremmo fare, perché registrare le puntate, vabbè, io le registro in auto intanto che vado in ufficio, però montarle devo star lì ad ascoltare. A volte riesco a montare delle puntate intanto che lavo i piatti, veramente, e allora se ci sono delle, cioè, mi interrompo la pulizia, soltanto il lavaggio, soltanto nel momento in cui c'è veramente un grande errore, per cui vi beccate un sacco di indecisioni, di micro ripetizioni, eccetera 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 eccetera. Che devo dirvi ragazzi, è faticoso. Lo so che è faticoso, sono mortificato dalla fatica, vi prometto che ci provo a fare qualcosa di meglio, non so come, ma ci provo. Dai, direi che per oggi è tutto, e forse questa è la prima puntata di settembre, per cui la nuova stagione, anche se non ci sono stagioni in Tecnopills, puntiamo a fare qualcosa, a migliorarci un po' di più. Io personalmente sento una grande stanchezza quest'anno, e e di conseguenza sento la necessità di migliorarmi e rendere questa trasmissione un po' meno peggio di quella che è. Se vi siete annoiati, se vi siete rotti i coglioni, se non avete capito alcune cose, mi spiace davvero. Mi rendo conto che non sono una persona facile, che anche le trasmissioni che faccio non sono facili e che non ho il giusto approccio nei confronti del pubblico. Mi spiace. Sto iniziando a diventare vecchio probabilmente e di conseguenza cambiare radicalmente è un po' un casino. Dai, con il cuore in mano vi abbraccio tantissimo, vi auguro una buona giornata e un buon ascolto di quel che verrà. Ciao.
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with Producer. Discover more at altimedia.com/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.